L'uomo, fatto a immagine di Dio, ha il potere innato di creare e plasmare la propria realtà. Buongiorno a tutti e bentrovati all'ascolto di Radio Cooperativa e all'ascolto degli Altronauti, la trasmissione che ogni venerdì vi tiene compagnia dalle 12 alle 13.30 a cura del Centro Culturale Sei Altrove di Torreglia, in provincia di Padova. Oggi è venerdì 7 febbraio 2025, sono le ore 12.07 e la voce che state ascoltando è quella di Iapos. Vi ricordiamo per maggiori informazioni riguardo al nostro centro il sito internet che è www.seialtrove.it, scritto così tutto in lettera, tutto attaccato, www.seialtrove.it. E sul sito, per chi si collegasse tramite il computer, trova in alto a destra una voce che si chiama blog, altrimenti se vi collegate con il telefono la trovate a sinistra digitando, cliccando sulle tre lineette, e alla voce blog vi si aprirà come voce principale la Via della Rosa, che è il portale dove pubblichiamo i pensieri e gli scritti a firma di Hermes che leggiamo ogni venerdì nel corso delle nostre trasmissioni, ma che per chi lo desidera è possibile ricevere anche via email lasciando il proprio indirizzo sia sul sito sia appunto sul blog. Ripeto, il sito è www.seialtrove.it. E vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org, perché sul sito internet di Radio Cooperativa si trovano molte informazioni interessanti, sia che riguardano le trasmissioni della nostra radio, sia il palinsesto, nonché ovviamente i contatti, la storia, la possibilità di entrare anche in contatto con noi lasciando un'email, inviando un'email, un messaggio nel modulo di contatto che trovate, e tra le altre informazioni utili che riguardano la nostra radio anche le modalità con cui versare un contributo che permette l'esistenza della nostra emittente. Trovate una voce sul sito di Radio Cooperativa che è appunto www.radiocooperativa.org. Questa voce a sinistra è Sostieni la nostra radio. Cliccandoci vi si aprirà una pagina dove trovate indicate le modalità con cui poter contribuire economicamente all'esistenza di Radio Cooperativa, che come sapete è una radio che non ha spot all'interno delle trasmissioni, tra una trasmissione e l'altra, quindi non ha sponsor e gli unici nostri sponsor siete voi. Potete farlo attraverso un versamento su conto corrente postale, quindi trovate il bollettino postale precompilato che può essere scaricato dal sito in cui indicavi i vostri dati, oppure anche tramite bonifico bancario, trovate indicato l'IBAN e gli estremi per il bonifico, oppure direttamente tramite web con PayPal, quindi se avete un account PayPal basta digitare la cifra che desiderate donare e automaticamente questa verrà donata. Noi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. Thank you. E lo spunto di riflessione con cui iniziamo la puntata di oggi è dedicata alla trasmutazione della sofferenza, un tema che abbiamo affrontato già nella puntata precedente attraverso la lettura di un testo che si intitolava Oceano di potenzialità e che, come vi dicevo, trovate pubblicato nel nostro blog. Il testo di oggi si intitola Sofferenza e trasmutazione. Il riscatto delle vittorie spirituali, quasi inevitabilmente, passa attraverso la sofferenza. Ma anche qui tutto dipende dalla qualità della sofferenza, o potremmo dire da ciò di cui si alimenta la sofferenza, che non è mai vissuta per scelta, ma di norma è subita inconsapevolmente. Quando un individuo recide la sua schiavitù dalla società, famiglia, stato, religione, e dal ritmo istintivo e ciclico della sua partecipazione alla natura, oppure quando egli non dà più la priorità allo sviluppo della mente e del potere sociale, dell'apparire, del prestigio, della fama e del benessere richiesto in una società competitiva, inconsapevole del danno che farà all'armonia naturale e al ritmo costante delle sue funzioni biologiche, della sua mente, delle sue emozioni e delle spinte emotive, egli inevitabilmente provoca sofferenza a se stesso e al mondo in cui vive. La sofferenza può essere alimentata da una volontà di vittoria sul dominio dell'ego o da un'ostinata decisione da parte della personalità di ottenere il controllo su qualsiasi cosa sfidi il suo potere, illusorio, o persino da un sentimento di disfatta e di impotenza, che in qualche caso può rivoltarsi in una volontà semicosciente di distruzione volontaria, oppure in un desiderio inconsapevole di distruzione involontaria. Dobbiamo imparare a distinguere tra la sofferenza consapevole e il dolore funzionale, dettato dall'infrangere inconsapevolmente le leggi dell'armonia. Con la sofferenza, in particolare se scelta come atto trasformativo, l'uomo raggiunge un altro livello di sensazione. Perché soffrire implica una coscienza più o meno individualizzata del dolore, non solo percepita fisicamente, ma del dolore emozionale riferito alla propria idealizzazione, ai desideri personali, agli obiettivi, alle aspettative e alle pretese di ottenere o essere altro da ciò che si è. Nel nostro universo, ogni transizione tra due stati genera attrito, e nell'uomo questo scontro di forze è vissuto come sofferenza, e questo è perseverante quando la paura di essere sopraffatti, l'attaccamento al passato, la sfiducia nelle proprie capacità o l'ansia esuberante di primeggiare creano tensioni, conflittualità interiori o false aspettative. Questi processi, nel lavoro di conoscenza di sé, se utilizzati come esperienze trasformative, sono di gran lunga il sale necessario all'agricoltura celeste. Altrimenti, questa sofferenza non solo è inutile, ma per sua natura si ripete all'infinito. Colui che sceglie la via dell'essere deve sempre essere pronto ad accettare l'imprevisto, così come saper accogliere il miracoloso. Bisogna aver fede. La fede è l'insindacabile ed intuitiva sensazione, anche se intellettivamente inspiegabile, che ci fa realizzare di essere circondati da un'infinita possibilità, in cui tutto è come deve essere. La maggior parte delle persone è sorda al richiamo dello spirito, è ristretta e rifiuta di sentire e di vedere, talmente coinvolta nella frenetica agitazione di superficie, generatrice di paure, tra cui la falsa credenza masochistica che il mondo sia uno scenario di crudeltà e sofferenza. E queste sono le parole che appunto sono espresse attraverso questo scritto Sofferenza e trasmutazione, uno scritto di cui però abbiamo pubblicato, e vi ho letto ora, la prima parte, mentre la seconda parte, la continuazione, sarà pubblicato domenica prossima, quindi fra 2 giorni, domenica appunto, nel nostro blog La Via della Rosa. Vi ricordo appunto che il blog di cui sto parlando è il blog del Centro Altrove, quindi dal nostro sito www.seialtrove.it potete cliccare in alto a destra la voce blog e vi si aprirà appunto il portale della Via della Rosa. Quindi chi volesse sia rileggere questo scritto che vi ho appena letto oggi, sia poter leggere la seconda parte, la continuazione, potrà collegarsi al nostro blog oppure lasciare il suo indirizzo email nell'apposito modulo che trova sia sul sito seialtrove.it che sul blog, e poter riceverlo via email direttamente domenica. E questo scritto, che appunto si intitola Sofferenza e trasmutazione, lo trovo molto importante, perché è uno scritto che esprime in modo abbastanza chiaro delle dinamiche in cui esperienzialmente mi sono spesso ritrovato, sia nella misura in cui le ho accolte, le ho accettate, sia nella misura in cui invece non le ho accolte, non le ho accettate, perché non avevo la coscienza e la consapevolezza, diciamo, dell'importanza che questa sofferenza consapevole di cui si parla può avere nell'ambito di un lavoro di trasformazione interiore, perché quando noi parliamo di autoconoscenza, in questa trasmissione parliamo sostanzialmente di una conoscenza fondata sull'esperienza e di fatto trasportata nel vivo della propria esperienza, che implichi una trasmutazione, cioè non una conoscenza di nozioni, di informazioni fini a se stesse, che possono essere utili nella misura in cui sono propedeutiche poi a quello che può essere un passaggio di questo tipo, ma poi il poterle applicare, perché quando si passa dalla teoria alla pratica, quando soprattutto si passa da un aspetto mentale ad un aspetto invece più emotivo, allora si entra a contatto con la sofferenza e si entra a contatto, dico per esperienza appunto, con quelle modalità anche di comportamento che ci si è abituati ad assumere, che sono modalità che vorrebbero farci evitare, nella nostra convinzione ovviamente, vorrebbero farci evitare il contatto con la sofferenza. Quindi ci si comporta in un determinato modo e senza una visione più ampia, come abbiamo avuto modo di dire nelle puntate precedenti molte volte, difficilmente ci si accorge di queste modalità perché ci si è totalmente identificati. E si adottano delle modalità che dovrebbero, in teoria, servirci per non soffrire. In teoria dovrebbero servirci per non soffrire, ma molto spesso anche questa modalità di comportamento in cui poi nel tempo ci identifichiamo totalmente, poi non servono purtroppo a impedirci di soffrire. Soffriamo ugualmente. E anche quando non viviamo le stesse sofferenze, però viviamo la sofferenza della mancanza di trasformazione, sostanzialmente la sofferenza del non crescere, del non evolvere, che è comunque una forma di sofferenza. Ovviamente qui non si parla di un dolore, una sofferenza, una condizione grave come può essere quella di chi soffre per un dolore di tipo fisico o per chi vive una condizione come quella che può essere dei bambini di Gaza o di qualsiasi altra zona di guerra, diciamo, non parliamo di condizioni di questo tipo, parliamo di una sofferenza come normalmente noi la concepiamo nella vita ordinaria di noi persone, tra virgolette, fortunate che vivono in Occidente, che vivono in Italia oggi, adesso, nel XXI secolo, nel 2025 in cui siamo. E quindi parliamo della nostra condizione ordinaria, quindi non andiamo a toccare ambiti in cui ovviamente noi non potremo operare e anzi la fortuna di non vivere condizioni drammatiche o così forti, diciamo, è sicuramente una fortuna anche per la possibilità che altrimenti non avremmo di poterci conoscere, di poterci studiare, di poter fare una trasmissione come quella che state seguendo ora, diciamo. Eppure, allo stesso tempo, ci sono molti elementi che invece, anche in una condizione come quella che dovrebbe essere privilegiata in cui possiamo vivere oggi, però generalmente vanno in una direzione che è molto diversa o opposta a quella che noi oggi stiamo presentando. Perché all'inizio di questo scritto si cita una cosa importante, ossia il fatto che a un certo punto un individuo recide, in questo caso che ha scelto. Ha fatto una scelta di questo tipo, recide la sua schiavitù dalla società, non i suoi legami o i suoi rapporti con la società, badate bene, ma la schiavitù, che è una cosa diversa, quindi che è un rapporto di sottomissione, ossia dalla famiglia, dallo Stato, dalla religione, dal ritmo istintivo e ciclico della sua partecipazione alla natura, quando non dà più priorità allo sviluppo del potere sociale, dell'apparire, del prestigio, della fama, del benessere che sono richiesti in una società competitiva. Cioè, di fatto la nostra società è competitiva, ne siamo immersi, in una misura o in un'altra, ognuno partecipa a questa competizione generale, che comunque è una condizione che ci distrae molto da noi stessi. E ci fa anzi identificare in questi cicli ripetitivi e continui, sostanzialmente. E nel momento in cui però si sceglie, ci si prova a distaccare da questa condizione, già si va incontro ad una prima forma di sofferenza, perché questa condizione è una condizione abituale. È un po' come se si dovesse rompere uno schema, si dovesse uscire appunto da una stanza o da una gabbia in cui ci si è adagiati, in cui ci si è abituati e sperimentare qualcosa di nuovo. Farlo però sia nell'eventuale incertezza, nell'eventuale insicurezza, sia dover affrontare la sofferenza di rompere con delle abitudini che invece per noi sono confortevoli. Sostanzialmente. E quindi si va a vivere questa sofferenza consapevole che, diciamo, è diversa invece dalla sofferenza che può capitare nella vita quando, qui scrive Hermes, o così almeno la intendo, quando invece si infrangono inconsapevolmente delle leggi dell'armonia. Cioè, sostanzialmente noi a volte viviamo delle forme di sofferenza perché le nostre azioni, in un modo di cui possiamo essere consapevoli oppure spesso non consapevoli, hanno un po' infranto dei principi, sostanzialmente, delle leggi e armoniche, per cui la realtà che ci andiamo a creare, dal momento in cui abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che l'uomo plasma la sua realtà, è una realtà che ci produce una situazione di dolore, una situazione di sofferenza. Quindi questo è quello che può accadere nella vita attraverso la nostra inconsapevolezza. Invece qui parliamo di una sofferenza non che deriva da un evento che ci capita, tra virgolette, ma una sofferenza che invece deriva da una scelta, di fare un percorso diverso rispetto a quello della società. Quindi sostanzialmente di emanciparsi, ma divergere anche da quello che può essere il luogo comune, la credenza comune e soprattutto da quello che per noi è una condizione di sicurezza. E questo crea una forma di attrito, una forma di sofferenza che si vive a livello emotivo, anche se molto spesso mentalmente, e questo lo dico per esperienza, si è ben consapevoli della necessità di fare una scelta, di prendere una decisione di questo tipo. Però a livello emotivo si vive comunque una forma di privazione, una forma di sofferenza, perché vorremmo essere accettati dagli altri, vorremmo essere approvati dagli altri, oppure ci sentiamo diversi, eccetera. O facendo una scelta di questo tipo, temiamo di non poter avere quella garanzia di sicurezza che invece ci dà l'appartenere ad un gregge, l'appartenere ad una massa, sostanzialmente, a fare quello che fanno tutti. Quindi si va incontro ad un attrito, ad una forma di sofferenza che però è consapevole. Ora qui sto facendo un'estrema sintesi di quello che ovviamente vi ho letto, e questa sofferenza poi si può manifestare in moltissimi modi, ovviamente, e qui vengono citati da Hermes alcuni di questi modi. Ad esempio, qui si dice, si cita la paura di essere sopraffatti, l'attaccamento al passato, quindi il fatto di essere attaccati comunque al nostro passato, a credenze, abitudini, a idee, a qualsiasi cosa che noi abbiamo incamerato, che rappresenta un nostro passato, che non necessariamente appartiene anche ad oggi. La sfiducia nelle proprie capacità, oppure, al contrario, l'ansia esuberante di primeggiare. Sono tutte condizioni che creano tensioni, creano conflittualità interiori o false aspettative. Tutte queste sono caratteristiche che può assumere poi questo attrito a livello emotivo, cioè questo contrasto. Un attrito è quando due cose tra di loro fanno una forma di frizione, creano una forma di contrasto, e quindi normalmente in una condizione di questo tipo noi la vediamo come negativa, tra virgolette. In realtà questa condizione negativa è un po' la condizione base, qui si dice il sale necessario all'agricoltura celeste, la condizione base per iniziare sostanzialmente un lavoro, perché un percorso di questo tipo è un percorso che, come avrete capito, necessita dell'aiuto sostanzialmente di qualcuno, necessita di una visione, perché da soli ce la si potrebbe solo, questa è la mia esperienza ovviamente, ce la si potrebbe raccontare, però non sarebbe la stessa cosa, perché non si affronterebbe in questo modo quelli che sono i propri limiti. E appunto queste condizioni che noi generalmente sono quelle che vorremmo rifiutare, che non vorremmo vivere, sono invece poi proprio quelle che forniscono la benzina sostanzialmente al nostro veicolo, in questo caso, danno il nutrimento necessario al lavoro, perché sono la base attraverso cui poi si può comprendere se stessi, ci si può trasformare, eccetera. Io stesso sono uno che ha sempre preferito, per questa dinamica che vi sto esponendo, che vi sto raccontando, appunto, di stare lontano dalla sofferenza, ho sempre preferito un approccio mentale rispetto all'approccio emotivo. Ho vissuto molto meno il contatto con le emozioni, e questo ha fatto sì, ad esempio, che in molte occasioni, quando entravo a contatto con le emozioni, non riuscissi non solo a governarle, men che meno, ma proprio a reggerle, perché si tratta di navigare in un mondo in cui non sei abituato a navigare. Un po' come uno che è abituato ad utilizzare l'automobile e si trova ad utilizzare magari lo scooter o una moto, non l'ha mai presa in mano, diciamo, o viceversa. Deve abituarsi ad usare comunque un veicolo nuovo, quindi che ha delle necessità di una modalità di guida, di una modalità di approccio, di un equilibrio totalmente diversi rispetto al veicolo che sei abituato ad utilizzare. E quindi sicuramente la prima cosa che rischi di fare all'inizio è quello di cadere, ovviamente. E dunque, qui può saltare agli occhi a chi di voi è in ascolto la normalità, la, preciso meglio, la fonetica, la anormalità, nel senso la diversità tra un approccio di questo tipo, quindi un insegnamento di questo tipo, e quello che generalmente è un insegnamento tradizionale. Perché oltre al fatto di entrare a contatto con l'esperienza e quindi non ricevere o impartire delle nozioni, delle informazioni fine a se stesse, ma il fatto di poter attraverso proprio questi attriti, questi fuochi valorizzati, poter crescere, che è una cosa che invece generalmente noi non saremmo portati a fare, perché saremmo portati a tenerci lontani da queste condizioni, dalle condizioni in cui uno, ad esempio, si potrebbe mettere a nudo o dovrebbe poter ammettere i propri difetti, dovrebbe poter riconoscerli, in cui può sbagliare, in cui tutte condizioni che generalmente, o in cui può apparire, tra virgolette, in modo negativo agli occhi di qualcuno, tutte condizioni che generalmente noi vorremmo evitare, ma che paradossalmente ho potuto vedere invece sono quelle che permettono, quando accolte, attraverso appunto una visione di qualcuno che possa darti una mano in questo senso, che ti offre una visione diversa, più ampia, possono invece essere uno strumento utile per conoscersi e per trasformare queste condizioni, perché nella misura in cui noi le teniamo per noi, nella misura in cui non le espongo, non le racconto, eccetera, sostanzialmente queste cose non possono essere trasformate, queste modalità. Quindi anche tutte queste condizioni che generalmente noi potremmo vedere come negative a livello sociale, possono essere il fuoco in realtà di una trasformazione. Ecco perché molto spesso sentirete dire, come avete forse già sentito ormai nella nostra trasmissione, che è relativo, è abbastanza relativo alla luce del nostro lavoro, il fatto che le cose possano andare male a livello sociale, diciamo, piuttosto che bene, perché in molte occasioni attraverso delle crisi, e delle forme di sofferenza, di rottura di schemi, si creano delle nuove possibilità, delle nuove opportunità, ovviamente, nella misura in cui però si può essere predisposti e accolti ad una modalità di questo tipo, come si diceva, perché altrimenti si segue solamente la scia della sofferenza e quindi si soffre, diciamo, in modo passivo e basta. E quindi, come qui scrive Hermes, questi processi nel lavoro di conoscenza di sé, se utilizzati come esperienze trasformative, sono di gran lunga il sale necessario all'agricoltura celeste. Altrimenti questa sofferenza non solo è inutile, ma per sua natura si ripete all'infinito. E dunque, qui si tratta ovviamente di un approccio che è totalmente il contrario di quello che uno forse si abituerebbe, a cui uno è abituato sostanzialmente, in cui quindi anche le condizioni che normalmente riteniamo negative possono invece essere una possibilità, possono essere trasformate sostanzialmente se ammesse. E sicuramente molte di queste cose che vi ho citato sono cose che sostanzialmente a cui siamo attaccati, ma che molto spesso non ci appartengono, perché l'attaccamento al passato, la sfiducia nelle proprie capacità, l'ansia esuberante di primeggiare, tutte queste cose sono cose di cui siamo informati a livello sociale. La competizione, eccetera, la paura di essere sopraffatti, quindi la mancanza di fiducia nelle proprie possibilità, nelle proprie capacità, sono tutte delle modalità, delle forme pensiero che noi viviamo come abitudine, facciamo nostre, ma che sostanzialmente non sono nostre. Quindi cosa succede normalmente? Che ci si trova davanti ad una difficoltà e se si ritiene di non essere in grado di affrontarla o di superarla, comunque o si cerca di aggirarla oppure si torna indietro. E molto spesso capita che le sofferenze siano proprio questa difficoltà, e quindi che quando ci si presenta una condizione di questo tipo, anziché provare a superarla, si soffra perché non si riesce a superarla, non si riesce a trasformarla, eccetera. E questo ovviamente è naturale. E così facendo si vive un ciclo per cui poi la sofferenza forse terminerà e per poi ripresentarsi di nuovo tra un po' di tempo, e poi ripresentarsi di nuovo tra un po' di tempo, e poi ripresentarsi di nuovo tra un po' di tempo senza averla potuta trasformare, quindi senza essersi superati, senza aver attuato una trasformazione, che è un po' quello di cui parliamo quando parliamo in questo caso di trasmutazione, cioè di cambiare qualcosa sostanzialmente, delle emozioni, delle reazioni emotive che spesso sono meccaniche in noi, dei meccanismi. E quindi già poter cambiare dei meccanismi significa uscire da una modalità di comportamento in cui siamo identificati, da delle modalità di risposta a cui siamo identificati. E ad esempio, siamo abituati che ad una determinata parola noi reagiamo in un determinato modo, ad un tono reagiamo in un determinato modo, ad una circostanza noi reagiamo in un determinato modo. Il fatto di poter divenire consapevoli di questo e osservare quindi questa nostra reazione e poterla modificare significa poter modificare di conseguenza un'emozione che si vive, quindi adottare una modalità di comportamento diversa, essere un pochino più liberi, un pochino meno schiavi dei nostri meccanismi. Questo è quello che si propone. All'inizio è difficile poter vedere questa schiavitù, quindi anche quello che si cita all'inizio, il fatto che che un individuo recida la sua schiavitù dalla società. All'inizio è difficile poter vedere questa schiavitù della società perché ci si crede liberi, e soprattutto la nostra società è una società che presenta, anzi, come proprio valore, proprio l'idea di libertà, il fatto che si possa fare quello che si vuole, dire quello che si vuole, eccetera. Una condizione sostanziale di libertà per cui uno può ricercare in questa società anche una forma di affermazione a livello economico piuttosto che sociale, eccetera. Oppure non ricercarla, ma ritenersi libero comunque di non ricercarla. E questa libertà è una libertà che sotto certi aspetti è apparente, perché è una libertà forse da un punto di vista legale, forse o sociale, però è dal punto di vista interiore, nella misura in cui viviamo questi condizionamenti che vi citavo, in cui siamo condizionati meccanicamente dal nostro pensiero associativo, da associazioni che viviamo, che spesso non siamo in grado di riconoscere e che in modo meccanico però riproduciamo, non siamo realmente liberi. L'uomo non è libero finché non riesce ad accedere a non riesce ad accedere ad un barlume, ad un insegnamento essenziale, questa è la mia esperienza, e agganciandosi a questo piccolo barlume, a questa piccola luce, riuscire a fendere un po' dell'oscurità che porta dentro e pian piano scoprire che questa oscurità che porta dentro in realtà non è un'oscurità brutta, non è un'oscurità negativa, è semplicemente un mare di potenzialità inespresse, non conosciute, che semplicemente non conosceva e che quindi lui di se stesso, io di me stesso, non conosco niente, sostanzialmente. Ma per poterlo realizzare, devo poter fare spazio anche e permettere a questa piccola luce di penetrare all'interno, pian piano, e di fare luce, di scoprire questo mondo. Questa è la mia esperienza. E quindi la condizione di libertà, secondo me, questa ovviamente è una mia considerazione, che noi riteniamo essere fondamentale della nostra società, della nostra condizione umana, in realtà non è tale. L'uomo può diventare libero sostanzialmente attraverso questo processo di trasformazione che però ha come motore, come principale forma di nutrimento, di alimentazione, proprio questo attrito che si crea, questo fuoco che si crea quando le parti che lui vorrebbe far coincidere della sua vita non coincidono, quando i pezzi non si attaccano, quando le aspettative non si realizzano, quando le cose non vanno come tu vorresti. quando puoi vivere una mancanza di riconoscimento piuttosto che un vivere l'esatto opposto di quello che tu desidereresti o vorresti o ti aspetteresti, eccetera. E quando tutto questo va sostanzialmente a gambe all'aria, allora hai una possibilità, hai qualche possibilità, paradossalmente. E prima che questo accada, invece, di possibilità forse ne hai molte meno. Se volete dire la vostra sul testo che vi ho letto, anche fare delle domande, perché alcuni di voi talvolta dicono che vengono usate nella trasmissione delle parole o dei termini forse complessi, eccetera. Quindi, se volete anche fare delle domande, il numero di telefono per intervenire telefonicamente in diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. C'è la possibilità anche di scrivere un messaggio tramite SMS a questo numero che ora vi ho detto, il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. E come dicevamo, quindi se tutto va all'aria, va a gambe all'aria, allora c'è qualche possibilità. Ed è questo che permette pian piano di accettare l'imprevisto, di saper accogliere il miracoloso, cioè le cose che sostanzialmente non vanno come vorremmo che andassero. E quindi l'imprevisto è un po' l'essenza della vita e forse ben venga perché sostanzialmente altrimenti avremo tutta una vita già catalogata, ordinata, incastrata, eccetera, e molto spesso quindi anche priva di colore, priva di emozione, eccetera. E qui emerge un aspetto importante che viene citato da Hermes, ossia la fede. Qui preciso, ovviamente, anche se devo confessare che mi sembra una cosa un po' ovvia, però capisco che non lo sia perché ognuno di noi poi ha dei modi di poter intendere questo a seconda della propria esperienza, che qui per fede non si intende la fede religiosa. Cioè, uno può anche vivere forse una fede di tipo religioso, ma qui si parla di fede al di là di quella che può essere la convinzione di ognuno sulla religione o su Dio, diciamo, ammesso che ne abbia una. Ovvero la fede come insindacabile e intuitiva sensazione, anche se intellettivamente inspiegabile, che ci fa realizzare di essere circondati da un'infinita possibilità in cui tutto è come deve essere. E questo è, diciamo, qualcosa che va in contrasto con quello che normalmente è la nostra abitudine, per cui noi le cose ci vanno bene se sono come noi ce le aspettiamo, in un determinato modo, eccetera, eccetera. E quindi significa un po' vivere in una condizione di insicurezza, in una condizione di timore, mentre la fede che qui viene presentata è qualcosa di opposto. Non è qualcosa che io normalmente sperimento, qualche volta mi capita di poterlo sperimentare e vivere in alcuni piccoli ambiti, però sostanzialmente è una condizione che quindi posso comprendere e anche capire, però non è qualcosa che viva tutti i giorni. Posso dire di avere, attraverso l'esperienza del centro altrove, a contatto con un insegnamento come quello di Hermes, avere davanti anche chi propone un insegnamento di questo tipo, che lo vedo incarnare, una forma di fede di questo tipo. E quindi posso riconoscere che questa cosa non è solo qualcosa che ho letto, non è un messaggio, non è appunto quella che vi sto facendo adesso, una predica di un testo scritto da qualcuno che però non conosco, eccetera, sostanzialmente, ma quello che leggo in questo testo, quello che comunque vi leggo attraverso le trasmissioni, le puntate degli astronauti, è qualcosa che è incarnato nel centro e soprattutto in questo caso posso dire che conoscendo chi scrive anche questo testo, posso riconoscere nel suo operato il fatto di poter vivere questo, vivere e trasmettere nel vivo dell'esperienza le cose che vengono scritte. E questo è una cosa che non è di secondaria importanza e non è per nulla banale, perché normalmente quando si parla, quando si legge, quando si scrivono delle cose, non sempre le si è realizzate. A volte uno scrive le cose che ha capito, scrive le cose che immagina, scrive le cose che desidera, scrive, ma non necessariamente le cose che effettivamente vive. E quindi questa è una cosa molto importante, secondo me, perché fa la differenza tra un qualcosa di astratto, di solamente ideale, e invece la concretezza con cui si può portare nella vita appunto un messaggio. E dunque questa condizione io la vedo attraverso Hermes, l'insegnamento che propone, che incarna, però non sento di aver avuto accesso a questa condizione di fede e vivo ancora molto questa dinamica che vi citavo prima di attrito, molto spesso di non apertura all'attrito e all'importanza che l'attrito può avere, ma diciamo per abitudine un voler rifuggire da questo attrito. Pian piano sto forse accorgendomi di quello che vi sto dicendo, ossia che questo fuoco che pure brucia non è un fuoco che brucia e che sostanzialmente muore, ti fa morire, ecco. È un fuoco in realtà che può trasformare, talvolta può anche riscaldare, eccetera. E molto spesso, soprattutto, queste condizioni che noi temiamo in qualche modo di voler trasformare sono condizioni che sono negative o che sono limitanti molto spesso, ci limitano nel poter sperimentare appieno la vita. Ma noi le difendiamo perché ci siamo abituati come se fossero, diciamo, le uniche modalità possibili. Ovviamente, dinanzi ad una fede di questo tipo, quindi si può comprendere come se ogni cosa ha il suo senso, se tutto ha il suo senso, se tutto può essere portatore di un insegnamento, allora anche le condizioni che noi vediamo, sia in noi, sia attorno a noi, che fuori di noi, che possono essere negative o di crudeltà o di sofferenza in un senso profondo, possono invece essere una potenzialità, una possibilità. E davanti a una fede di questo tipo, quindi anche il mondo mostra sì il suo lato di crudeltà, di sofferenza, ma anche il suo lato di bellezza, perché se non ci fosse questa bellezza, non ci fosse questa luce, non si potrebbe quindi neanche forse pensare di poter trasformare quindi la sofferenza in qualcos'altro. E quindi trasformare dei valori anche che sono i valori di una società fondata sulla competizione, dunque fondata sulla paura, fondata sull'appropriazione, fondata sulla mancanza, e quindi la ricerca esteriore di qualcosa che completi la tua mancanza, trasformarla invece in valori diversi, in valori che possono essere valori di pace, di cooperazione, di fratellanza, ma per fare questo, come ho potuto vedere in questi anni, non serve scrivere delle cose su dei fogli, sostanzialmente, con tutto rispetto, ovviamente, che possono essere delle dichiarazioni dei diritti umani piuttosto che dei motti o, diciamo, o delle effigi, delle monete, eccetera, perché di fatto la fratellanza uno la può portare dentro o l'armonia, la pace le può portare dentro, le può esprimere all'esterno, se dentro di sé le è realizzate, quindi se è aperto, si è aperto a questa luce che ha permesso di illuminare l'oscurità dentro di lui, se si è, ha potuto aprire ad un fuoco che trasformasse tutto ciò che invece dentro di lui è il contrario, cioè è attaccamento. Se io ho paura di non sopravvivere, non posso vedere l'altro come un mio fratello, perché lo vedrò come un competitore che può privarmi della mia sicurezza, che può privarmi del cibo, che può privarmi di quello che spetta a me, eccetera. Quindi sono in una condizione sostanzialmente animale. E quindi anche la condizione che noi molto spesso crediamo essere di evoluzione della nostra società, molto spesso in realtà è una condizione animale che viviamo, ma che però è coperta da strati di false illusioni, di illusioni, di false credenze che ci fanno credere che siccome abbiamo un'automobile, un lavoro, usiamo la tecnologia, abbiamo un tetto sopra la testa, abbiamo un'istruzione, una cultura, eccetera, eccetera, tutto questo contribuisca sostanzialmente a renderci delle persone migliori. Può darsi che sia così, però può darsi anche che tutto questo sia una serie di sovrapposizioni, di mascheramenti ad uno stato di coscienza che in realtà resta comunque uno stato di coscienza animale, cioè funzionale comunque alla sopravvivenza. E non invece aperto alla fede, aperto alla bellezza, aperto a poter accettare quindi la realtà anche quando questa non mi piace, aperto appunto al richiamo dello spirito. Vi ricordo per chi vuole fare delle considerazioni, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ovviamente i vostri interventi sono ben accolti, 049 880 90 20, oppure anche tramite SMS il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Il testo che vi ho letto si chiama Sofferenza e Trasmutazione. È una prima parte, quindi poi proseguiremo con la lettura della seconda parte venerdì prossimo. Quindi nel frattempo abbiamo messo abbastanza carne al fuoco e diciamo che il tema della sofferenza come possibile occasione di una trasmutazione è sostanzialmente, come dicevamo, l'essenza di quello che è il lavoro che si svolge a contatto con l'insegnamento proposto da Hermes al centro altrove. E poi con tutta una serie ovviamente di con tutta poi una serie di caratteristiche che può assumere, ovviamente, come dicevamo nelle puntate precedenti, anche quando si parla di insegnamento, si considera il fatto che ognuno di noi ha una sostanza, e quindi se da un lato le molte convinzioni, molte credenze, comportamenti che adottiamo sono assimilati dalla società, e quindi sono comportamenti collettivi che noi rivestiamo della nostra esperienza, dall'altro lato però ognuno di noi ha una sostanza che lo rende diverso da tutti gli altri, che lo rende unico e ripetibile, ed è il motivo per cui a livello, in questo caso spirituale, non si può applicare quello che invece quella standardizzazione che viene applicata in ambito scolastico piuttosto che sanitario o anche psicologico, per cui diciamo c'è una modalità, un protocollo unico che viene applicato per uno standard unico che viene applicato per tutti. E non è così, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha i suoi tempi, ognuno di noi ha delle proprie modalità, ha una propria sostanza, un suo modo di porsi, eccetera, risponde con determinato modo a determinati stimoli, determinati richiami, eccetera, che è diverso poi sostanzialmente per ognuno. E per poter destreggiarsi da modalità così diverse, diciamo, sì, bisogna essere molto ampi, e quindi io riconosco nell'insegnamento trasmesso e, come vi dicevo, incarnato da Hermes, una grande ampiezza nel poter portare dentro modalità comportamentali così diverse e sostanze così diverse, e poter agire anche con precisione chirurgica, con una forma di amorevolezza che questo insegnamento comunque propone nelle varie forme in cui può essere trasmesso, perché, come dicevamo, quello che noi il fuoco che noi proponiamo, che viene alimentato al centro altrove, è un po' come però un fuoco di Vesta, perciò Ocone è un fuoco che si trasmette da molto tempo a livello di quella che è la scienza iniziatica, ossia di quell'insieme di conoscenze trasmesse, molto spesso codificate anche in epoche in cui questa cosa non poteva avvenire in modo pubblico, in modo esplicito, trasmesso nei secoli, che sono volte a questa trasformazione attraverso le allegorie, attraverso l'analogia, attraverso le pratiche di vario tipo, sono volte a questa trasformazione. Quindi, e ogni volta che questo accade, anche laddove questo insegnamento si mostra attraverso le modalità dello shock addizionale, di quello che può creare quindi uno shock, una rottura, uno schema in chi si approccia all'insegnamento, è amorevole. E può sembrare strano, perché noi abbiamo un'idea dell'amorevolezza, abbiamo un'idea dell'amore, per cui pensiamo che l'amore sia unicamente la dolcezza, la tenerezza, sia una determinata modalità di amore, e che quindi quando le persone ci trattano in un determinato modo, in realtà allora vuol dire che sostanzialmente ci amano, ci considerano, ci vogliono bene, eccetera. Così come abbiamo un'idea del fatto che la vita debba comportarsi con noi in questo modo, che quindi debba farci sempre andare le cose bene, eccetera, e quindi siamo contenti quando questo accade. Ma molto spesso invece non è così, è un'idea molto ristretta questa che abbiamo, che contempla solamente un aspetto, solamente una modalità possibile, e non contempla invece anche tutto quello che noi non desideriamo e che però a volte si manifesta, quello che noi riteniamo male, l'esatto opposto. E molto spesso c'è molta più amorevolezza, in realtà, nell'esatto opposto che ti sveglia, ti scuote, ti aiuta ad uscire da quello che altrimenti è un meccanismo limitante, fortemente limitante, piuttosto che invece in una apparente, diciamo, in un modo di fare confortevole, che alla fine, nel lungo tempo, risulta non solo non esserti di aiuto molto spesso a crescere, ma anzi al contrario, farti rimanere nella tua illusione, nella tua schiavitù illusoria. Eccoci qua, state ascoltando Gli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, che è in onda ogni venerdì sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sono le ore 13.09 di venerdì 7 febbraio 2025. Siamo in diretta. Ho letto la prima parte di uno scritto che si chiama Sofferenza e trasmutazione, uno scritto che potete trovare nel nostro blog La Via della Rosa, a cui è facile accedere tramite il sito internet del Centro Altrove, che è www.seialtrove.it, cliccando in alto a destra la voce blog. In questo scritto, di cui per ora ho letto appunto la prima parte, la seconda parte verrà pubblicata domenica, quindi chi vuole prendere questo appuntamento sa che dalla mezzanotte di domenica troverà la seconda parte, quindi pronta per essere letta nel nostro blog. Questo scritto è dedicato alla sofferenza e alla trasmutazione, ossia in cui si parla dell'attrito che spesso nasce quando noi ci allontaniamo da una modalità di essere. Pronto?
Pronto, ciao Iapos.
Ciao Antonio.
Saluto te e gli ascoltatori.
Bentrovato.
Bentrovato. Si senti? Volevo fare un discorso di questo genere. Allora, il tuo è un invito a decondizionarsi, a togliersi le incrostazioni culturali, per trovare se stessi, per trovare una propria via. E quindi è un discorso per altri, contro l'identità. Ecco, come ti spieghi, e tutta la sofferenza che questo comporta. Parlavi di trasmutazione e sofferenza. E allora io pensavo questo. Il mondo come va oggi, per un verso c'è una tendenza ad essere universalistici, a uscire dal proprio particolare, togliersi appunto le incrostazioni identitarie, rivolgersi a una vita essenziale, vera, più vera, e quindi trovare una propria felicità attraverso la relazione, cioè un arricchire la relazione con gli altri, perché l'uomo è un animale sociale e da solo non può vivere, vive assieme agli altri. E quindi ad acquisire un buon rapporto con gli altri, a confrontarsi anche le varie identità, essere aperti, accettare il cambiamento, insomma, in buona sostanza, è quello che dicevo, quel famoso detto di Khalil Gibran, che i giovani, i nostri figli, abitano case future che nemmeno in sogno possiamo immaginare. Ecco, realizzare appunto questo e invece constatare che il mondo sta tornando alla legge del più forte, alle identità, alla rivendicazione delle identità, alla sovranità, a una identità statica e non dinamica, perché se di una identità c'è in qualche modo bisogno, è necessario che questa non sia statica, perlomeno in eterno certamente no, ma anche provvisoriamente, bisogna dipendere dagli anni, il rapporto con la geografia e con i tempi, ma in ogni caso di una identità dinamica, aperta verso gli altri, e quindi con questo sforzo doloroso di togliersi dalle strettoie personali, in buona sostanza, prendere la giusta distanza dalle nostre abitudini, che in qualche modo sono pur necessarie, perlomeno per un periodo iniziale. Ecco, mi piacerebbe sentire il tuo modo di pensare, il modo di pensare di Hermes rispetto a questa, alla congiuntura attuale, quello che sta accadendo attualmente nel mondo intero, tradotto. stiamo, altro che emancipazione, stiamo tornando alla legge del più forte. Altro che competizione, super competizione, dominando sugli altri, saltando sulle spalle degli altri. Ciao Erwes, ciao Iapos, ti saluto.
Ciao Antonio.
E buon lavoro.
Grazie dell'augurio e ricambio e buona giornata. Grazie ad Antonio per il suo intervento e le domande che ha posto, molto interessanti in linea con quello che dicevamo. Una domanda ovviamente è più che legittima, ovviamente do una mia opinione in merito per quello che riguarda la mia esperienza, ma come tale può essere solo un'opinione. Alla luce di quello che dicevamo prima, io sinceramente vedo queste due dinamiche che Antonio descrive, cioè da una tendenza verso l'universalismo, quindi verso l'apertura, verso l'esteriorizzazione, eccetera, e da un lato invece un ritorno verso la legge del più forte, verso l'egoismo, quindi la predazione, verso il richiudersi nelle proprie identità, nei propri confini, li vedo come due tendenze, in realtà un po' come il movimento di un cuore che batte, diciamo, o dei polmoni che respirano, il nostro movimento di ispirazione, di respirazione, come un po' due movimenti, uno verso l'esterno, uno verso l'interno, se vogliamo metterlo così, complementari. Sicuramente se guardiamo a quelle che Antonio definisce come vicende mondiali, allora io li vedo come semplicemente due dinamiche diverse o due modi diversi di poter apparire o di poter esercitare sostanzialmente un potere, perché sia che lo si veda attraverso lo sguardo dell'identità, del nazionalismo, eccetera, sia attraverso lo sguardo del invece o un paradigma invece volto alla mondializzazione, eccetera, in entrambi i casi comunque si fa riferimento ad una dinamica, secondo me, di potere, comunque ad una dinamica esteriore in cui può cambiare il paradigma, il quadro di riferimento può essere quello di una nazione o quello di un continente, il fatto di sentirsi europei o italiani, americani o cittadini del mondo, ma sostanzialmente non cambia quello che è essenziale per la nostra vita, secondo me. Che è, può essere la modalità con cui mi approccio al potere, o non cambia l'essenzialità del fatto di poter essere liberi o meno, perché al di là della connotazione esteriore, che serve poi forse anche a poterti sentire più libero, credendo che in qualche modo difendendo la tua identità nazionale ti sentirai più libero, più sicuro, più protetto da determinate dinamiche, o invece al contrario, illudendoti che rinunciando a questa identità e diventando europeo, cittadino del mondo, tu possa emanciparti, ma in entrambi i casi, secondo me, sono del, con tutto rispetto per le convinzioni di ognuno, ma un po' dei contentini, perché quello che in realtà cambia o non cambia, secondo me, dentro di noi è l'approccio che noi abbiamo con la vita, con le nostre meccanicità, con quello che effettivamente può renderci effettivamente liberi o meno di sperimentare la vita. E molto spesso, se guardiamo nella sostanza, poi possono cambiare gli attori, possono cambiare le ideologie di riferimento, ma alla fine, anche nella concretezza poi degli esseri, della vita degli esseri umani, molto spesso, anche con il cambiare delle politiche, dei politici o delle loro ideologie di riferimento, non cambia di fatto poi la nostra vita, il nostro modo di rapportarci con quella che è la società, con quella che è la collettività. Quindi io la vedo così, quindi come due movimenti complementari e una posizione forse apparente. E forse dalla legge del più forte in realtà sotto certi aspetti non siamo mai usciti, quindi può darsi che sia così, può darsi che in realtà questa cosa oggi si manifesti in modo palese, può darsi che prima ce l'avevamo dimenticata e ci eravamo illusi forse che di essere evoluti, come vi dicevo, e magari non era così. E quindi oggi questa cosa si manifesta di più, forse perché non siamo mai usciti da questa condizione della legge del più forte, da questa condizione di sopravvivenza, e l'avevamo solamente abbellita. Eravamo convinti che una serie di comfort esteriori o di modificazioni estetiche poi di fatto ci avessero reso migliori, invece forse questa cosa non era necessariamente vera. È bellissima questa frase che ha citato Antonio da Khalil Gibran, ovvero che i nostri figli abiteranno case future che nemmeno in sogno noi possiamo immaginare. Questo è un bellissimo auspicio, quindi in linea con la fede di cui parlavamo prima, al di là di quello che può essere poi lo scenario mondiale, che come dicevamo prima, anche laddove si può manifestare negativamente, può celare comunque delle opportunità per tutti noi. Pronto?
Sì, io sono Roberto Alto Trevisano, buongiorno.
Roberto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Dica.
Lei è un psicologo o un psichiatra?
No, nessuno dei due. La nostra è una trasmissione in cui parliamo delle esperienze.
No, lei professionalmente, dica. Mi sembra che lei sia un psicologo, se non sbaglio.
No.
Niente.
Non sono un psicologo.
Faccia notizia. Comunque, secondo lei, la persona è più felice oggi o lo era 50 anni fa? Io glielo dico che erano più felici 50 anni fa quando avevano un obiettivo, anche se mangiavano poco, anche perché c'era un livellamento sociale. Oggi invece io, che purtroppo per eccolo qua, vedi? Eccola, mini pappino, telefonino, corri contro le regole, no? Tanto per dirne una. Oggi sei a tavola, non è più un rapporto con chi ti è davanti, è un rapporto con uno schermo, perché mentre mangi hai l'obbligo di guardare le ultime stupidate, diciamo, di Facebook. Quindi allora le rifaccio, secondo lei si era più felice 50 anni fa, perché io ne ho più di 50, ne ho anche più di 60, no? Quindi ho vissuto i vari passaggi. E glielo ripeto, secondo me vivevano una volta quando magari mangiavano una volta al giorno, ma c'erano due cose importanti. Prima di tutto rispetto alla persona, prima cosa, e seconda cosa era un rispetto verso agli altri. Quello che oggi non c'è più, non esiste. C'è rispetto del telefonino, della schermata, la mammina con, glielo ripeto, io viaggio, sono sempre costantemente per strada, vedi, passeggino, mamma che non guarda suo figlio, no, seduto nel passeggino, però va avanti con tanto di telefonino davanti, vedi? E abbiamo tutti quanti, questo ci porta di pensare di avere la verità, no, perché se lo dice il telefonino, poi magari ci sono tante fake news, anzi, è solo fake news. Infatti, guardi, sto, a mia volta lo sto abbandonando, perché effettivamente questo ti rende schiavo. Quindi si viveva meglio, no, quando si stava peggio, questa è la realtà. Poi magari vedassi, ma c'era il fascismo, vabbè. Vede, c'è una cosa, una volta erano tutti, erano fascisti. Però, tanto per fare una battuta, no? Noi qui italiani abbiamo sempre il piacere di doverci creare, diciamo, un falso mito, no? Perché se no non siamo italiani. Siamo tutti allenatori, ne sappiamo più del diavolo. Siamo iperpolitici, sappiamo di economia meglio degli economisti, però ci manca una cosa, il rispetto alla persona. Vabbè, la ringrazio e mi scuso se ho disturbato. Arrivederci,
Roberto,
buona giornata.
Grazie mille, arrivederci, buona giornata a lei. Nessun disturbo, anzi un intervento che accolgo, perché sono considerazioni sicuramente complementari a quelle di Antonio. Diciamo che sia Roberto che Antonio descrivono delle dinamiche sociali, e quindi descrivono delle dinamiche, cioè la vedo così ovviamente, delle dinamiche che accadono Antonio ha più guardato forse un aspetto sociale, diciamo, una tendenza politica mondiale, Roberto invece più una tendenza dei comportamenti di massa, però comunque che vengono adottati oggi, e comunque quindi in entrambi c'è una forma di disagio comunque verso il mondo che all'esterno si perpetua, si manifesta, vuoi attraverso delle dinamiche che possono essere politiche, vuoi attraverso invece delle dinamiche invece più sociali. E sotto certi aspetti anche complementari, perché Antonio, un po' da quello che diciamo, percepisco dal suo intervento, cita questo aspetto negativo di un ritorno al passato, invece Roberto guarda al contrario i lati positivi di un passato che, lui dice, forse eravamo più felici per certe modalità di comportamento. Io ovviamente non lo so perché non ho vissuto 50 anni fa, mi sono fatto delle idee sicuramente attraverso i racconti dei miei nonni, però non ho mai potuto sperimentare quello che era la vita allora, quindi non posso dirlo. Però c'è una considerazione che è stata fatta attraverso la lettura del testo di oggi, e cioè il fatto che anche quando le cose vanno sostanzialmente in modo diverso da come noi le desidereremmo, da come noi ce le aspettiamo, c'è la possibilità quindi di poter accedere ad una forma di fede, ma in questo caso, come dicevamo nella nostra premessa, credo che bisogna collegarsi comunque a questa forma di fede, che non è una fede religiosa, non è una fede in un qualcosa di esterno, ma una condizione di fede interiore. E per potersi collegare con questa condizione di fede interiore, poter accedere a questa condizione di fede, bisogna fare pulizia di tutto quello che invece noi abbiamo come credenze, che ci costringe invece ad aver paura, a temere, ad avere insicurezza, a dover manifestare quella legge del più forte, quella legge animale che citava Antonio anche prima, quindi la modalità accaparratoria piuttosto che, diciamo, creare delle maschere utili solo a sopravvivere. E quindi può essere quello che dice Roberto, può essere vero, o può essere invece anche una forma di rifugio, cioè di dire: ok, mi rifugio in una condizione di passato dove c'era maggiore felicità, perché nonostante ci fosse meno abbondanza economica, però c'era un'essenzialità delle cose. Quindi forse è questo che, attraverso l'opinione di Roberto, che sicuramente credo abbia espresso un'opinione che è di molti ascoltatori, sicuramente esemplificativa, colgo un richiamo all'essenziale. Forse è quello che perdiamo di vista. Come diceva Roberto, noi spesso siamo immersi nella virtualità. E è facile sicuramente vederlo con il telefonino, come diceva ad esempio, come citava gli esempi di Roberto, la mamma che porta a passeggio il bambino nel passeggino guardando il telefonino anziché il bambino, eccetera. Però può essere questo, quindi la virtualità in cui siamo persi, sicuramente è un fatto, però può essere anche un'altra virtualità ulteriore, che è la virtualità molto spesso dei nostri pensieri. Quante volte noi siamo persi anche nei nostri pensieri? Quante volte non vediamo la realtà, quante volte soprattutto proviamo sofferenza e creiamo delle condizioni di attrito, un po' come se fossero delle piccole esplosioni, quando ci accorgiamo che avevamo proiettato su qualcun altro, su una circostanza, su una persona, qualcosa e accade un evento che fa sì che quella proiezione, quello schermo si rompa. E questo a volte spesso crea proprio dentro di noi, anche quasi a livello elettrico, forse una forma di decompressione, di energia che se ne esce in qualche modo e che attraverso la sofferenza trova questo sfogo. Però cosa succede molto spesso nella vita ordinaria? Che questa energia che trova questo sfogo, siccome noi non siamo educati, perché nessuno ci educa a farlo, non la rendiamo qualcosa, di utile. Non le vendiamo qualcosa che può essere utilizzato per costruire una nuova modalità, un nuovo comportamento, ma semplicemente la viviamo, viviamo questa forma di sofferenza, questo momento, questo periodo di sofferenza, finché poi non capiterà qualcosa che di nuovo invece viene a riempire il nostro vuoto, di nuovo ci eccita, di nuovo, che poi si frantumerà però di nuovo, nuovamente, riportandoci ciclicamente a vivere queste sofferenze senza che però ognuna di queste occasioni di sofferenza sia effettivamente sfruttata, sfruttabile, vediamo così, come materiale per poter crescere, per poter trasformare qualcosa di noi. Io ho potuto vedere su di me attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes, che è questo che qui si propone, diciamo, anche se a volte il linguaggio può sembrare quello della psicologia, però vedere come senza un approccio, diciamo, ad un insegnamento di questo tipo, ad una visione di questo tipo, le sofferenze si ripetono e la vera liberazione in questo senso è quella della trasformazione, della trasmutazione e quindi del poter trasformare le cose che di noi non ci piacciono, cioè le cose più che altro, più che di noi non ci piacciono, poter trasformare quello che ci rende schiavi in qualcosa di invece evolutivo, quindi emanciparci da questa condizione animale. Ora, non so se con le mie spiegazioni ho potuto dare delle risposte esaustive agli ascoltatori, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi invito a eventualmente, se volete fare delle considerazioni, anche a scrivercele via email. Il nostro indirizzo è info@seialtrove.it oppure a rimanere in attesa di una nuova puntata degli Altronauti, perché poi proseguiremo a trattare l'argomento anche venerdì prossimo, quindi con la lettura della seconda parte di questo testo dedicato alla sofferenza e alla trasmutazione, che quindi, come vedete, suscita diversi interrogativi e diverse considerazioni. Gli Altronauti vi danno appuntamento dunque venerdì prossimo, 14 febbraio 2025, sempre dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto. Nella maggior parte dei casi l'amore è ottuso, inintelligente, perché è amor proprio, amore di sé.